Dunque, ricominciamo con prima di rileggere un altro passo, con qualche osservazione sulle fonti storiche, come vi ho messo qui nella scheda, dell'antifoscolismo. C'è un articolo che ha già spianato la strada alle varie ricerche che poi sono state fatte successivamente di Pietro Gibellini, proprio su Foscolo e Gadda e sulle fonti Gadda e Foscolo, è il titolo del saggio di Gibellini, su quali sono i testi che Gadda aveva a disposizione nella propria biblioteca e sui quali quindi si basa questo filone antifoscolista. Sono numerosi, tra i primi, non ve li ho citati tutti in queste schede, ma ve li ricordo a voce. Naturalmente il primo è il manuale del Bacci d'Ancona, la cui scheda su Foscolo era altamente elogiativa, e il solito Tommaseo. Il dizionario di estetica del Tommaseo aveva chiaramente di Foscolo una immaginetta, proprio una sorta di santino, che costituiva il punto di riferimento di tutte le successive esaltazioni del personaggio. E poi ci sono le varie vite. Le vite di Foscolo che erano state scritte: una era la vita del Chiarini, un altro testo era la storia del Risorgimento, che era stata scritta da Cesare Spellanzon. E insieme a questa storia del Risorgimento vi era un testo che è molto interessante di Luigi Salvatorelli, lo storico, Leggenda e realtà di Napoleone. Ecco, questo è proprio un testo di cui Gadda si è servito espressamente. Questa storia del Risorgimento dello Spellanzon è la fonte di un episodio molto celebre che Gadda cita nel testo per metterlo a confronto con la caduta di Luigi Pallavicini. Vengono messi a confronto due cadute da cavallo del tutto antitetiche, che però pongono da un lato il guerriero, e il guerriero in questo caso non è solo Foscolo guerriero, ma è Napoleone guerriero, e dall'altra l'amazzone, che non è altri che Luigi Pallavicini. Qual è l'episodio che viene qui raccontato di Napoleone? La famosa battaglia di Arcole. Mi raccomando, non Arcore, che in questo momento ci farebbe fare un'ulteriore filigrana storica e un ulteriore riferimento ai vari nani che ci hanno... non sono io a farlo. Voi sapete che quando Fabrizio Gifuni ha portato nel 2010 in giro per l'Italia lo spettacolo tratto dai giornali di guerra e di prigionia di Gadda, cioè dai diari di guerra di Gadda, e anche dal testo di Gadda anti-mussoliniano, Eros e Priapo, e l'ha portato in scena, questo spettacolo che si intitola L'ingegner Gadda va alla guerra, è stato rappresentato un po' in tutta Italia, doveva mettere dei cartelli fuori dal teatro scrivendo che i contenuti dello spettacolo erano tutti solo ed esclusivamente opera dell'ingegno di Carlo Emilio Gadda, perché il pubblico che nel 2010 assisteva allo spettacolo protestava, a volte anche proprio direttamente in scena, convinto che Gifuni avesse riadattato il testo gaddiano alla nostra deplorevole situazione politica, che poi è, come dire, un po' cambiata, ma che nel 2010 era sicuramente più triste di quanto sia tuttora, perché erano convinti che le battute che nel testo, sia nel giornale di guerra e di prigionia, sia in questo testo Eros e Priapo, Gadda scrive contro Napoleone e contro Mussolini, fossero invece state riscritte tutte da Gifuni contro Berlusconi. E non si davano ragione gli spettatori, soprattutto in certe aree del nostro paese che sono più fedeli alla linea, di poter ascoltare epiteti così perfettamente calzanti, proprio su questo aspetto, vuoi dell'altezza, vuoi dei tacchi, vuoi delle scarpe rialzate, insomma tutto tornava, tornava perfettamente. E quindi questa osservazione sul nano non è mia, ma è, come dire, è in re, è nelle cose. Però mi raccomando, non era la battaglia di Arcore, ma la battaglia di Arcole, 15 agosto del 1799. In questa battaglia, che era stata combattuta contro il generale austriaco concorrente, che era Suvarov, ci sono delle immagini riprese letteralmente proprio dal testo dello Spellanzone. Cioè, proprio io sono andata a vedermi direttamente il testo e ci sono delle illustrazioni della battaglia, e Gadda sembra proprio fare una sorta di estasi della, delle illustrazioni. Napoleone viene rappresentato proprio nel momento in cui cade, indietreggia, la didascalia Napoleone Bonaparte sul ponte vivamente conteso di Arcole, guida e incita i suoi fanti alla vittoria. E il dipinto è citato proprio in un passo del nostro testo che adesso leggiamo da De Linguaggi. Il personaggio napoleonico è rappresentato non quindi come lo Spellanzone aveva descritto, quindi mentre incita i fanti alla vittoria, ma in realtà sembra che la vera ricostruzione storica vedesse Napoleone essere caduto in modo ignominioso. Lì c'era un ponte che era su un fiume e il cavallo era cascato dal ponte ed era finito nell'acqua. Quindi la caduta di Napoleone da cavallo mima quella di Luigi Pallavicini. Entrambi, se vogliamo, fanno finire in ridicolo quella che era una parallela esaltazione, da un lato di una bellezza superficiale, finta, vuota, retorica, e dall'altra invece un coraggio che non esisteva. L'altro parallelismo è proprio con Mussolini, perché un'altra delle ossessioni di Gadda era il fatto che il comportamento poco eroico che Mussolini aveva tenuto dopo il 25 aprile del 1943, dove caduto il fascismo con la sfiducia del Gran Consiglio del Fascismo, Mussolini venne portato dal retro del Palazzo del Governo via in ambulanza, fintamente, e tutte le storie raccontano che la paura era stata tale da avere provocato gli effetti che di solito la paura provocano su un individuo, insomma, non sto a dilungare. E Gadda su questo, naturalmente, soprattutto in Nero Sempreiapo, fa dei ghirigori, continua a raccontare, a ironizzare proprio sopra questo coraggio finto, questa incapacità di prendere in mano la situazione nel momento del pericolo. E lo stesso, quindi, demistificando invece il mito di Napoleone. Se avete presente il grande ritratto di David con Napoleone a cavallo, che è, come dire, l'iconografia imperiale che si è poi imposta alle nostre menti, potete immaginare come questa demistificazione invece sia violenta, sia controcorrente. Io proporrei una seconda lettura di questo testo, perché così vedete direttamente altri temi su cui poi riflettiamo, per sia antifoscoliani che antinapoleonici. Il testo che vi chiederei di leggere sempre a tre voci, perché era andata molto bene, il terzetto ha funzionato molto bene, è nella seconda pagina, nella metà inferiore, e inizia questa volta con dei linguaggi sul dipinto. Un dipinto lo raffigurava. Grazie.
Un dipinto lo raffigurava a piedi, con l'asta del tricolore in pugno, granatieri tra i granatieri. Ma quel dipinto è una bella...
No.
Avvocato.
Una bella balla. Primo, perché il nano quel giorno non aveva cessato di essere un nano e non era diventato affatto un granatiere. Secondo, perché trottellò verso il ponte d'Ercole, come lo chiama lei, a cavallo e non a piedi. Terzo, perché i granatieri della divisione di Orgeron, per quanto eroi, non ce la fecero. Quarto, perché nel soffitto generale il nano fu travolto, ritroso, ben inteso, lui, la bandiera, il cappello e il cavallo, e caddero in acqua tutti e quattro.
Tanto più ardito che ne sia tutto perduto.
La polmonite non la tese, questo è vero.
Ma il foscolo, mi dica lei, che colpa ne ha lui che il generale Bonaparte è caduto da cavallo?
Il generale Bonaparte non è caduto a cavallo, non non era la Luisa Palla per cadere da cavallo, è caduto in acqua giù dall'argine, insieme al cavallo, al cappello e a tutti i finimenti, una scena sotto la sparatoria di quei altri tartufier, ed ecco il Foscolo, e la tricolorata alta bandiera in mano del duce che tra il conflitto, rampogna, incalza, invita, in mille modi passa e vuole qual Dio di schiera in schiera, pur dubbio è Marte, e dove più dei cavalli lugna del sangue testa, e sangue schizza e piove.
Perché? Erano
granatieri
a cavallo?
No, erano granatieri a piedi, come tutti i granatieri in questo mondo. I cavalli sono una licenza poetica. A un poeta del calibro del Foscolo sarà ben permesso di far prendere il Monte d'Ercole dai granatieri a cavallo.
La greca registrazione di cui è rivista non può riguardare il poeta. Il Foscolo non era un sergente di fanteria. E regna morte incrostinata a pugna con suoi si scambia, la fortuna sfida a guerriero invito, e fra le fiamme pugna e vince, e in Italia libertà e grida.
Quella libertà che finì a Campoforte un anno dopo, il 7 ottobre del 1797, per allora ci fu un bagno freddo. Nel 99 ci sarà il frigidario, sì, l'agghiacciatore.
Questo mirabile quadro di battaglia,
coronato da un bagno freddo a cavallo,
sembra togliere alla concitazione dantesca della Bastigliana le rime pugna.
E con una dizione rara di spugna, di prugna e di sugna, vocaboli poco utilizzati, poesia,
sembrano e sono, già vinta dall'inferno della lugna, lo spirito d'abisso si partia, vuota stringendo la terribile pugna.
Lugna e la pugna sono due terribili sorelle nella storia della rima italiana. Contro il miglior volere, voler mal pugna. Ma lasciamo la caduta del Bonaparte a cavallo al Monte d'Ercole e passiamo alla caduta da cavallo della signora Palla sulla spiaggetta di Sestri.
Sestri buon.
Sì, vi ho interrotto, grazie, vi ho interrotto il testo, qui invece sarebbe stato interessante proseguire e vedere come rappresenta la caduta della Luigia Pallavicini, però vi lascio proprio la curiosità di andare a vedere il testo che è stato poi ripubblicato da Garzanti, non solo nel 67 ma negli anni 90, e è pubblicato in questa edizione degli Elefanti, che sono gli Oscar della Garzanti praticamente, curato da Franco Gavazzeni, che da foscolista qual era ebbe poi l'incarico nelle edizioni di Gadda delle opere dirette da Dante Isella di curare proprio il Guerriero. Qui vedete di nuovo come si assista alla demistificazione di due grandi immagini, quella di Napoleone e quella del suo poeta, quindi insieme al grande condottiero viene ironizzato e viene gettato non solo nell'acqua ma nel fango anche il suo cantore. I due personaggi si dividono molto bene il dibattito, e la posizione è molto bene polarizzata, ma l'altro elemento che vi voglio sottolineare è la mancanza di adesione alla realtà, tant'è vero che a un certo punto Bodonitacchi interviene con una osservazione che è molto indicativa della strategia poetica gaddiana e dice: la gretta registrazione di un furiere verista non può riguardare il poeta. Allora, il furiere verista chiaramente viene a coincidere con l'osservazione negativa che aveva fatto dei Linguaggi nella battuta precedente. E nella battuta precedente dei Linguaggi aveva ribadito che i granatieri sono a piedi come tutti i granatieri di questo mondo. Quindi, se nella poesia a un certo punto il granatiere va a cavallo, tradendo quella che è la realtà storica, tutto ciò non è permesso. La poesia non può arrivare a deformare la realtà. Quella che noi chiamiamo la licenza poetica, per Gadda è un tradire la verità storica. E tradire la verità storica vuol dire esortare attraverso la letteratura a un comportamento disetico. Quindi l'obiezione che viene mossa non è solo relativamente alla prosopopea che viene esercitata nella figura del poeta Vate, ma proprio alla mancanza di adesione di un principio di realtà. Il punto secondo che tratterei ora in anticipo, perché rientra in questo discorso, e che vi ho messo nell'ultima pagina del nostro schema, motivi e antimotivi dell'antifoscolismo gaddiano. Un primo, questo secondo motivo è l'assenza di pertinenza linguistica e discrasia tra la realtà storica e la sua trasposizione mitologica. È discrasia, di contrasto totale tra quella che è la realtà, se i granatieri sono granatieri non possono andare a cavallo, e i cavalli sono una licenza poetica. Quindi però a un poeta del calibro del Foscolo sarà ben permesso di far prendere il ponte d'Ercole, naturalmente in tutto questo gioco linguistico c'è la deformazione dei toponimi, perché Arcore, adesso è venuto a me il ponte di Arcole diventa il ponte di Ercole con una chiara lexio facilior che era stata detta precedentemente, in una battuta precedente, dalla povera donna Clorinda, che interviene come all'inizio aveva parlato dell'apsum, interviene sempre banalizzando e quindi mostrando la sua mancanza di cultura in questi scivoloni, che sono i tipici scivoloni di chi cerca di scimmiottare una cultura posticcia. Perché nel secondo punto mettiamo, oltre alla discrasia tra la realtà storica e la sua trasposizione mitologica, anche l'assenza di pertinenza linguistica? Perché Gadda ha una correlazione diretta tra l'espressione e l'azione. Un testo molto importante che fa parte proprio di quelli che leggiamo, che studiamo per capire la sua poetica, è Meditazione breve circa il dire e il fare. In questo testo, Meditazione breve circa il dire e il fare, viene ribadita la correlazione tra espressione e eticità dell'azione. E quindi il dettato finto porta necessariamente a un'azione disetica, un'azione che deve essere condannata. Questo vuol dire che tutto quel concetto invece che noi associamo spesso al barocco, cioè di letteratura come finzione, come stupore, non è il barocco di Gadda. Quindi quando noi diciamo il barocco è il mondo e Gadda ne ha rappresentato la baroccaggine, ed è una frase d'autore, non diciamo però quello che dal barocco pure viene veicolato poi saltando il Settecento e arrivando direttamente nel Novecento. Ci sono autori che fanno di questa della poetica barocca invece la loro principale il punto principale della loro speculazione. Per esempio Manganelli, che è un autore che sulla letteratura come finzione costruisce una straordinaria e anche molto affascinante poetica novecentesca. Gadda in questo è assolutamente polarizzato, è un autore dell'Ottocento che entra nel Novecento con una mentalità scientifica, che cerca di capire la realtà sempre con un atteggiamento scientifico e filosofico. Ricordiamoci, ve lo dico perché se non avete mai affrontato l'autore non potete saperlo, Gadda aveva una formazione scientifica, nel senso che la sua vocazione letteraria era stata fortemente ostacolata dalla madre ed era stato fortemente spinto a una laurea in ingegneria che aveva conseguito al Politecnico di Milano, laureandosi con ottimi risultati e poi esercitando nei primi anni dopo il ritorno dalla guerra, perché Gadda viene fatto prigioniero a Caporetto, viene mandato nel campo di concentramento di Zelle-Lager, dove rimane fino alla fine della guerra e poi torna all'inizio del 19, quando la guerra finisce, fine 18, inizio 19. E si termina gli ultimi anni di università, si laurea e inizia ad esercitare già nel 20 la professione ingegneresca, che andrà avanti ad esercitare fino alla metà degli anni 30. E quando dico ingegnere non dico un ingegnere da tavolino, dico un ingegnere elettrotecnico che aveva seguito varie centrali elettriche, per esempio la centrale di Sarca-Molveno era stata tutta costruita e progettata. Tutta l'elettrificazione della città del Vaticano, dal 31 al 33, sono i tre anni in cui Gadda soggiorna qui a Roma, era stata progettata, cioè era l'ingegnere capo che sovrintendeva al principio di elettrificazione di tutta la città del Vaticano. Quindi non stiamo parlando di un ingegnere per finta o di un ingegnere imbucato in qualche ufficio che esercita una funzione di semplice passacarte, ma di una figura con grandissime responsabilità e che aveva poi una fortissima competenza nella sua materia. Contemporaneamente però viveva in lui una profonda e proprio incoercibile passione per le lettere, tanto da spingerlo nel 1924, tornato dall'Argentina, dove va per 2 anni, dal 22 al 24, al tempo anche gli ingegneri, non solo ora, erano costretti ad andare a lavorare all'estero perché in Italia non c'era lavoro, e quindi Gadda parte nel 22, va a Buenos Aires, dove trascorre 2 anni lavorando in varie aziende, soprattutto nell'Ammonia Casale, che era l'azienda che produceva ammoniaca sintetica, era un principio che avevano brevettato e che era un'innovazione al tempo nell'ambito della chimica. Quando torna in Italia si iscrive a una facoltà umanistica. E a quale facoltà si iscrive? Non a lettere, ma a filosofia. Quindi noi abbiamo una figura che anche in questo testo, che è un testo leggero, un testo scritto per intrattenere, e vedete che ha anche dei toni di ironia molto brillante, e non è nulla di paragonabile alle grandi opere tragiche che hanno attraversato il Novecento, come La cognizione del dolore e Il pasticciaccio, però vediamo una figura che mostra anche in questi piccoli tratti linguistici e stilistici degli elementi molto importanti anche relativamente alla filosofia, perché l'iscrizione alla facoltà di filosofia fa sì che Gadda segua tutto il percorso, sostenga tutti gli esami di filosofia, concordi la tesi con Martinetti, che al tempo era un filosofo di orientamento kantiano, e che però viene buttato fuori dall'università perché decide di non sottoscrivere il manifesto degli intellettuali fascisti, di non prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista, e quindi viene costretto a un ritiro anticipato, perché sapete che a un certo punto l'esercizio della professione di docente diventa incompatibile se non si prendeva la tessera. Gadda concorda la tesi sui nuovi essai di Leibniz e inizia a scrivere questa tesi, ma non seguite il suo esempio, non si laureerà mai, nonostante avesse dato tutti gli esami nella facoltà di lettere. Questa tesi diventa a un certo punto ipertrofica, prende le forme di una meditazione sulla realtà di tipo proprio filosofico, e quindi non una tesi di laurea, ma una sua meditazione, e infatti prenderà il nome di un testo molto importante che è stato scoperto e pubblicato dopo la morte di Gadda da Giancarlo Roscioni, che si chiama Meditazione milanese, che era stato scritto però nel 28, ma che noi abbiamo conosciuto solo nel 69, quando, scusate, non nel 69, viene pubblicato nel 69, quando Gadda è ancora vivo, ma in realtà sono proprio gli ultimi anni della sua vita, e quindi non seguiva già più le sue vicende sia filosofiche che editoriali. Questa digressione sopra la sua formazione mi serviva per farvi capire la corrispondenza proprio tra il principio di realtà e invece la sua deformazione, e questo è un altro punto che volevo mettere a fuoco per farvi capire come anche dietro questo testo ci sia un pensiero filosofico molto ben preciso. Per quale ragione c'è una correlazione così precisa tra realtà ed espressione? Perché per Gadda ogni meccanismo di conoscenza della realtà porta a una deformazione della realtà. Gadda dice: conoscere è inserire alcunché nel reale e quindi deformare il reale. Il reale viene quindi deformato dall'opera di conoscenza. Non è passivo al soggetto conoscente, ma è un sistema che entra in relazione col sistema del soggetto conoscente. Questo vuol dire che ogni nostra operazione fatta nei confronti della realtà ha un'azione sulla realtà, perché la deforma, e deforma anche colui che conosce la realtà nel momento in cui è un sistema che si mette in relazione con un altro sistema. Gadda usa nella Meditazione milanese la metafora della scacchiera e del gioco degli scacchi. Quando io muovo un pezzo del gioco degli scacchi, non muovo solamente quel pezzo, ma muovo tutto un sistema che si viene a deformare e che coinvolge poi qualsiasi altro pezzo, che rispetto a quella mossa fatta dal gioco degli scacchi, da quel singolo pezzo, cambia completamente le sue potenzialità, perché se muovo un cavallo e lo sposto in un'altra posizione, le altre pedine sono costrette a non potere compiere le mosse che potevano compiere precedentemente. La realtà quindi viene intesa proprio come un sistema che si continua a deformare, continuamente in evoluzione, in modificazione. Per questa ragione ogni meccanismo, ogni principio di conoscenza della realtà e di espressione porta a una deformazione non solo dell'oggetto che si conosce, ma del soggetto stesso. Soggetto che quindi non può esprimersi in una lingua univoca. Ecco perché, nonostante Gadd avesse una grande venerazione per Manzoni, e nella cognizione del dolore noi abbiamo molti passi di ripresi proprio direttamente dai Promessi Sposi, a volte parodiati, a volte quasi in forma di omaggio, in realtà dal punto di vista linguistico Gadd è fortemente antimanzoniano e è fortemente polemico contro la rigida, quella che chiama la rigida monolingua manzoniana. Quindi dal punto di vista del concetto linguistico, l'assenza di pertinenza linguistica implica uno scollamento totale, che per Gadd esiste, tra la realtà come si manifesta e invece il neoclassicismo, che rappresenta la realtà in una forma edulcorata, mitologica e quindi falsa, esteriore, del tutto lontana da quello che la realtà è. E a questo naturalmente si aggiunge l'altra polemica forte, che è quella che vi ho già accennato contro il narcisismo. Anche la critica all'io narcisico rientra in questa critica della realtà, in quanto l'io narcisico applica alla realtà i suoi meccanismi di conoscenza del mondo e non si mette invece nei confronti della realtà in una disposizione di comprensione, di desiderio di conoscenza e anche di umile attesa di quello che la realtà ha da dire, soprattutto quegli aspetti della realtà che per un letterato non sono scontati, come il mondo scientifico, il mondo tecnologico, il mondo del lavoro. Gadd ha proprio una filosofia del senso del lavoro degli uomini, del lavoro collettivo, che aveva appreso lavorando direttamente a contatto con un lavoro non da letterato. Anche questo aspetto del foscolismo gli è ignoto. Ieri abbiamo visto con la lezione di Fantini l'immagine di un letterato anti-intellettuale. Fantini ci raccontava ieri che non esiste nell'Ottocento l'intellettuale. Io sono parzialmente d'accordo con questa lettura, perché se è vero che la figura di Foscolo non rappresenta la figura dell'intellettuale, però è altrettanto vero che il nostro Vincenzo Monti non può che essere definito come un intellettuale del tempo, e cioè un uomo di cultura che lavora a stretto contatto con le istituzioni e che si fa alla fine portavoce del pensiero delle istituzioni, delle idee ricevute dalle istituzioni. E infatti a mutare dalla situazione politica muta bandiera, di lì i frequenti voltafaccia, quando tornano gli austriaci torna anche lui austriaco, quando ritornano i francesi ritorna francese, e quindi le sue frequenti mutevolezze di pensiero che gli sono state di cui è stato accusato. In questo senso la polemica gaddiana contro Foscolo si scaglia, e qui infatti la debolezza della categoria dell'intellettuale, contro invece un aspetto di Foscolo che per Gadd è molto intellettuale, e cioè del Foscolo che nel neoclassicismo costruisce un mondo alternativo al mondo reale, un mondo finto, un mondo completamente avulso dalla realtà. E infatti questo si vede molto bene nella critica che viene fatta al tipo di poesia, alla lingua. E leggiamo insieme il passo, due passi che avevo scelto su questo secondo punto: assenza di pertinenza linguistica e discrasia tra realtà storica e trasposizione mitologica. C'è un passo interessante di Gibellini che ho voluto trascrivervi, è proprio l'insulto a Logos che fa stroncare a Gadd i vesti del Foscolo, come insensati ancora prima che vacuo, retorici o menzogneri. Perché insensati? Perché spesso nella trasposizione mitologica si rappresenta un aspetto della realtà che non coincide con la realtà vera, ma con la sua immagine estetizzante. E infatti così dice il linguacciuto dei linguaggi. Nella poesia del Foscolo tutto si riduce a una ricerca onomastica ellenizzante, o, scusate, qui c'è un errore che ho nella mia trascrizione, o comunque classica, a un macchinoso e inutile vocabolario, a una sequenza di immagini ritenute greche e marmorine, a un vagheggiamento di donne di marmo in camicia, o preferibilmente senza, da lui dette vergini. Mi sa che gli piacessero di 14 anni, anche se in pratica, a scanso di grane, le sue amanti ultra coniugate ne ebbero un po' di più. Qui vedete come questa retorica della vergine, della donna giovane, della bellezza immortale, della poesia che immortala la bellezza fugace, viene ridotta invece a un letterato che, molto sensibile al fascino femminile, si accoppia freneticamente con una serie di donne che ama giovani, ma che in realtà trova molto maritate. Perché? Perché molto benestanti, e perché costantemente squattrinato, costantemente bisognoso di denaro, e quindi facilmente, come spesso accade, attratto dalle donne che invece il denaro lo avevano da degli comodissimi e magari infelici matrimoni. Questo naturalmente è l'altro verso della realtà, cioè una realtà che demistifica completamente il neoclassicismo e la realtà foscoliana. Altro passaggio che ci fa capire questa discrasia. Ma tu dall'Alpe, dalle eccelse cime, alla rintronare di trombe, di timballi, a usoni agguati. E dei linguaggi naturalmente chiosa. Eccelse cime, a parte la cacofonia, va bene per il Gran Bernardone, andava meno bene per la bocchetta di altare o collo di Cadibona che sia, metri 435 sul livello. Allora, il monte che viene qui citato, Gadda dice, non può essere ritenuto un'eccelsa cima se non nell'iperbole della poesia. E la licenza poetica qui non conta, perché la bocchetta di altare, che è il monte che qui viene rappresentato, o collo di Cadibona, che è l'altro nome di questa bocchetta, è altro, e qui naturalmente c'è la precisione ingegneresca, metri 435 sul livello. Come facciamo a chiamare un'eccelsa cima un metri 435? Eccelsa cima, dice, varrà bene per il Gran Bernardone, cioè la cima del Gran San Bernardo. Naturalmente poi trovate questa violenta polemica contro la incapacità di parlare della realtà vera, naturalmente trasfusa da una lingua che si ammanta e che nasconde il senso profondo. A volte Gadda va parafrasato, capito, e poi se ne percepisce la vera ironia, perché dietro a questi paludamenti che egli stesso mette in opera, perché vedete che il Gran Bernardone, se non lo spieghiamo, non lo capiamo, non capiamo che cosa vuol dire, e lo stesso per gli altri due monti. E donna Clorinda interviene invece con su che livello, e dei linguaggi sempre in modo dissacrante. Sul livello per antonomasia, e cioè quale livello? Sul livello del mare, qual è il livello? È il livello scientifico. Qui si contrappongono proprio, vedete, due modi di pensare differenti. Da un lato un uomo di scienza che entra nel Novecento con le competenze di chi aveva studiato la meccanica quantistica, aveva studiato la teoria della relatività, aveva studiato la teoria dei quanta, e che quindi interpreta la realtà già alla luce del nuovo pensiero del XX secolo, e che quindi non può trovare più verità nella retorica di un neoclassicismo che vede ormai completamente destituito di capacità di presa. E infatti, così chiosa, il timballo di Maccheroni, il timballo naturalmente è ripreso dalla rintronar di trombe di timballi, e anche qui c'è la dimistificazione, perché una cosa è il timballo vocale del neoclassicismo e una cosa invece è il timballo che ci mangiamo. Il timballo di Maccheroni proprio faceva meglio a lasciarlo perdere. La polemica naturalmente diventa con questa bipolarizzazione tra ciò che la realtà è e ciò che invece viene rappresentata nella sua falsità, nelle sue forme esteriori, nei suoi stereotipi, e che quindi lo spirito proprio positivista, perché è questo che Gadda si porta nel Novecento, proprio una formazione che dall'illuminismo arriva al positivismo e che traghetta proprio dentro al secolo, ha la sua il suo punto chiave nella vicenda dell'assedio, come vi dicevo, di Genova. E ha un modello che era già stato utilizzato all'inizio del 1800, e cioè un testo molto interessante che, se qualcuno di voi vuole approfondire per capire da dove parte l'antifoscolismo, può andare a leggere, ed è molto divertente perché ci riporta, non con la prosa gaddiana, però alcuni episodi della vita di Foscolo che sono ignoti invece a quella che è la storiografia tradizionale, che ne ha fatto il poeta per eccellenza. E c'è la vita di Foscolo di Giuseppe Pecchio. Il testo era stato pubblicato nel 1830, quindi guardate, un testo che era successivo di soli 3 anni alla morte del poeta. E questo vuol dire, a Foscolo ancora molto vivo nella memoria collettiva, anche se lontano, con l'esilio, con la già demistificazione che era intervenuta con l'esilio inglese. Questo testo viene definito da Gavazzeni con questa espressione, secondo me molto pregnante: la carta costituzionale dell'antifoscolismo lombardo. Ecco, mi sono dimenticata di sottolineare forse un altro punto che ci può interessare, perché nella nostra lettura dei Sepolcri abbiamo attraversato più volte la polemica antimilanese, e la polemica di Foscolo contro Milano l'abbiamo sempre considerata in chiave filopariniana. Foscolo si scaglia contro i milanesi perché i milanesi non hanno dato a Parini un sepolcro adeguato, perché non hanno tributato onore al cantore della correzione della nobiltà milanese. E questo tema invece viene declinato da De Linguaggi proprio in forma iperbolica, come se l'obiettivo di Foscolo fosse stato proprio un atto di violenta personale cattiveria nei confronti dei milanesi, che Foscolo aveva esercitato solo perché all'interno della cultura milanese non era riuscito ad inserirsi, perché non era stato apprezzato sufficientemente, perché il suo ego narcistico non era stato riconosciuto. E vi leggo questo passo, anzi lo leggiamo insieme, perché non so quale delle pagine, perché io l'ho stampato in un modo diverso. Comunque, sotto la citazione della vita di Ugo Foscolo del Pecchio, proprio un brano di questa vita, perché è molto simile a un passo che si ritrova nel Guerriero l'Amazzone, e perché ci dice bene come sin dall'Ottocento, insieme al filone filofoscoliano, ci fosse in parallelo anche un filone antifoscoliano. Questo è un passo proprio in cui viene descritto il Foscolo fisicamente nella vita del Pecchio. La carnagione rossigna, mento e naso regolari, labbra sottili e sporgenti, in fuora guisa di muso, folta barba, di cui soleva portare coperto copiosamente il mento e le mascelle, seguendo pressoché il precetto di Casti, l'abate Casti, che trovate citato tra i poeti del Settecento. Pelo, pelo, vi vuol pelo e non pelle per far fortuna e innamorar le belle. Ma quel suo muso, quel tanto pelo, quel colore, quel moto celere e incessante degli occhi, ricordiamoci la citazione che è stata letta prima degli occhi che roteano a guisa di Bertuccia, in sul progredire delle taglie davano talvolta una somiglianza con l'ente, che è l'anello tra l'uomo e l'animale. Guardate che questo è Pecchio, non è Gadda, però è chiaro che leggendo un testo di questo genere si crea già un filone antifoscoliano a cui Gadda può tranquillamente riallacciarsi. Avrei evitato questo poco lusinghiero paragone, scrive il Pecchio, se non dovessi in seguito far cenno del duello che ebbe a sostenere, appunto, per un satirico confronto che un suo amico fece di lui col orangutang. Quindi, al tempo, naturalmente, gli insulti venivano risolti a colpo di duetto, e la gente ci rimetteva anche la pelle. E questo è un aneddoto che poi da altri è stato destituito di ogni fondamento, perché il Pecchio era andato proprio a fare un po' come fanno i giornali scandalistici quando muore qualcuno, cioè ad andare a prendere tutti gli eventi più scandalosi, più ironici e anche irrisori della storia di Foscolo, e li aveva proprio inanellati tutti in una vita che era molto dissacrante. Lo stesso, vedete, dal Pecchio prendeva anche questa storia che Gadda riprende puntualmente della rapidità della carriera militare, perché Foscolo, appena arruolato nelle file della Cisalpina, era diventato immediatamente ufficiale, quindi una carriera rapida fatta probabilmente non per meriti ma per entrature. E infatti, vi cito sempre dall'edizione del Pecchio: al formarsi di un nuovo esercito fra un popolo nuovo nell'arme, non v'era tempo da far passare gli ufficiali per diversi gradi della scala militare. La carriera era rapida, naturalmente detto però in tono malevolo. Sì, certo, i tempi erano tali che non si potevano fare tutti i gradi, però era anche vero che chi li faceva probabilmente aveva qualche amicizia speciale. E poi le invettive contro i milanesi, che naturalmente Gadda riprende. Qui, da pagina 28 della Vita del Pecchio, vi è quest'altro passaggio: chissà quale inferno, più orribile di quello di Dante, quella sua feroce e negra fantasia avrebbe immaginato, e chissà poi in quale fetida bolgia avrebbe confinato noi milanesi, a cui portò sempre, non so perché, tanta ira. Pecchio, da milanese, naturalmente non capisce l'invettiva che Foscolo aveva scagliato alle virata di Cantore, allettatrice, con quel che abbiamo letto insieme. L'ultimo passaggio che vi vorrei leggere ha a che fare proprio contro il sonetto autobiografico, che è un altro degli idoli negativi di Gadda, è chiaro. Sui sonetti autobiografici c'è una lunga trafila storica, perché parte il modello dal sonetto autobiografico di Alfieri, viene poi declinato da Foscolo, viene poi ripreso anche dal giovanissimo Manzoni, in una specie di gioco di specchi, non solo a specchio chi scrive il sonetto autobiografico, ma di riprese puntuali che sono interessanti da seguire, e che invece viene qui demistificato dal dialogo. Facciamo un'ultima lettura, tanto per concludere, se vi volete prestare, qui ci sono solamente una botta e una risposta, così non faccio finta di avere voci diverse. I De Linguaggi parla un po' di questo sonetto, Nicolò Ughetto, ce la fate a leggere l'ultima battuta?
Nicolò Ughetto, tutto l'attore dei suoi 23 anni, è invaghito di se stesso, bel corpo. Il suo petto offre la variante dell'altro petto, e anche l'altra ha nudo petto. Che non ha senso, anch'io ce l'ho nudo il petto prima di infilarmi la camicia.
La lezione più sicura e più efficace è il mio sudo. Nudo è probabilmente un errore di cuore, comunque lezione incerta.
Esprime il fatto certissimo che il poeta moriva dalla voglia di denudarselo e di denudarsi in generale. Una volta nudo era sicuro di riuscire irresistibili. Avanti, signore e signori, una lira, una misera liruccia per vedere il petto autofoscolo.
Ecco, vi ho risparmiato nelle citazioni invece tutte le osservazioni che fa su quando le camicie le levavano le signore che Foscolo aveva il piacere di incontrare, perché naturalmente nell'ironia la serie è complessa. Vedete che in questa visione, che veramente completa, se vogliamo, l'ultimo autoritratto, non c'è solamente la demistificazione del Foscolo che non vede l'ora di denudarsi per mostrarsi a petto nudo, e che però comunque viene sempre rappresentato, perché il ritratto del Fabre lo rappresenta, ed è il ritratto che viene raffigurato diversamente sulle varie edizioni di Jacopo Ortis, quindi rientra proprio in un'iconografia costruita da Foscolo stesso. Quello che è il vero obiettivo è quello dell'ego narcistico, cioè Gadda colpisce proprio in questo passaggio il narcisismo di qualsiasi intellettuale, di qualsiasi poeta, che è una costante della sua letteratura, tant'è vero che nella Cognizione del dolore Gadda definisce l'io, ed è una definizione meravigliosa a mio avviso e celebre, il più lurido di tutti i pronomi. Quindi l'obiettivo polemico è l'io, l'egolatria, l'individuo che considera se stesso al centro del mondo e che rapporta se stesso nella realtà muovendo proprio da un principio egolatrico. Tant'è vero che nel ritratto di Foscolo noi abbiamo proprio l'antiritratto del protagonista della cognizione del dolore di Gonzalo, laddove Foscolo è spendaccione e viene rappresentato quando va e compra senza pagare, che quindi firma cambiali false, si fa prestare i soldi dalle varie amanti, manda in miseria la povera figlia che in Inghilterra cerca di accudirlo e spende i soldi al gioco. Contemporaneamente c'è Gonzalo che dice faceva 10 chilometri a piedi per pagare un sorso di latte a un contadino. E di nuovo c'è la polarizzazione alto-basso, Foscolo che non era alto di statura e quindi viene rappresentato, oltre al nano di Ajaccio e ad altri nani che Gadda stigmatizza, e Gadda e Gonzalo invece ripetono sempre le loro misure. Un'altra costante dei testi gaddiani, Gadda era alto 1,82. Lo sappiamo, era scritto sulla carta d'identità che è nei vari negli archivi che tengono i suoi documenti, ma lo scrive a ogni testo, noi troviamo che Gadda era alto 1,82, da questo 1,82 poteva naturalmente chiamare bene Napoleone, Mussolini, nani. E poi quest'altra caratteristica che noi desumiamo dalla vita del Pecchio, l'inclinazione al bere, il fatto che sembra che Foscolo sia poi morto di cirrosi epatica, che è una malattia che chiaramente non si contrae bevendo acqua, e invece l'attacco bellissimo della presentazione del personaggio di Gonzalo, che inizia con non beveva mai liquori, non fumava, ed è proprio l'attacco fondamentale del passaggio della cognizione del dolore che rappresenta questo personaggio. Io concluderei ora rapidamente. Dopo questa carrellata che vi ha fatto vedere anche un po' nel Novecento questi due filoni, foscoliano e antifoscoliano, però con una sorta di ricorso in appello di tutte queste condanne che Gadda pronuncia contro Foscolo, perché nella stessa lettera a Bigongiari del 58, in cui aveva proprio stigmatizzato l'egolatria e il narcisismo foscoliano, Gadda aveva riconosciuto varie componenti di questo personaggio ed era stato comunque anche soggiogato dal fascino che Foscolo ha sempre esercitato su tutti i lettori, e aveva valutato positivamente alcuni elementi che adesso vi leggo e che sono forse quelli che possiamo alla fine ricordare proprio nella contraddizione di un personaggio pieno di contraddizioni, che abbiamo ammirato sicuramente per la fedeltà alle proprie idee, che sono una costante della sua esperienza poetica, e un entusiasmo. L'entusiasmo di Foscolo è un entusiasmo che è sempre stato contagioso, che è veramente proprio tangibile, è questo senso di fede profonda nella funzione della letteratura, nei valori della letteratura, della poesia, nella capacità della poesia di vincere la storia. Ecco, tutto questo non è in antitesi a quello che abbiamo detto e che Gadda dice di Foscolo. Naturalmente Foscolo può riconoscere in Foscolo, cito dalla lettera Bigongiari, una prosopopea insopportabile e una cialtroneria da intrigante mandrillo. Ecco, vedete in questa frase, che è tipica gaddiana, condensati tutti gli elementi negativi che abbiamo oggi ricordato. Però anche, e con questa citazione chiuderei la lezione e anche il nostro corso, anche il genio. Guardate che quando un letterato riconosce in un altro letterato il genio, non sta facendo una cosa da poco. Quindi oggi abbiamo messo Foscolo sul banco degli imputati, però se alla fine in una lettera, che è una lettera molto importante, mandata a Bigongiari, viene riconosciuto il genio è tutto per chi si occupa di letteratura, perché il genio se non c'è non si sopravvive, si rimane in quello che viene chiamato il sottobosco della storia. E invece Gadda riconosce in Foscolo proprio il genio, che affiora. Lui dice affiora qua e là, però guardate poi come riesce veramente mirabilmente a descrivere alcune caratteristiche proprio pregnanti della personalità e della poesia foscoliana. Ha una pubertà entusiasta delle lettere e della poesia, un'applicazione ingegnosa e fabbrile, un entusiasmo per le cose e gli aspetti più nobili del pensiero del mondo, e la povertà ed il senso del transeunte e dell'inane, il senso del disfacimento e della morte e del nulla e l'esilio. Mi sembra una descrizione veramente molto bella, e con questa descrizione io vi saluto e chiudiamo il nostro corso e ci rivedremo per gli esami, e per i quali in bocca al lupo a tutti, e per un corso il prossimo anno che invece sarà tutto manzoniano, per chiudere in bellezza un bel trittico ottocentesco che è iniziato con Leopardi, che è continuato un po' con Alfieri e un po' con Foscolo, e che in modo un po' milanese, anche per come dire partigianeria, si chiuderà con Manzoni.